Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
Per uno Stato che si autodefinisce Santa Russia, in realtà non vi è nulla di sacro, dichiara il Consiglio Panucraino delle Chiese, che accusa Mosca di non avere il più elementare rispetto per il valore della vita umana, per non parlare del rispetto verso la celebrazione delle festività del cristianesimo e dell'ebraismo. Pesach, Pasqua. Invece parole tiepide da Trump, che ha definito l'attacco un errore e a chi lo incalzava, quindi non era intenzionale, ha ripetuto che hanno fatto un errore, bisogna chiederlo a loro. E comunque questa è la guerra di Biden, non è la mia guerra. Il boss della Casa Bianca vuole tenere aperto il negoziato col boss del Cremlino, mentre Zelensky lo invita in Ucraina. Prima di qualsiasi decisione, di qualsiasi forma di negoziazione, venite a vedere persone, civili, soldati, ospedali, chiese, bambini, distrutti o morti.
La strage di domenica compiuta dall'esercito russo, dove sono morti molti civili e anche due bambini, ci racconta di come in realtà Putin non sia assolutamente spaventato dalle minacce, si fa per dire, di Trump, anche perché le minacce di Trump sono tutte rivolte verso Zelensky anziché verso l'aggressore, e questo ha spostato, come abbiamo raccontato più volte, l'attenzione più su Kiev che non su Mosca. Cioè Trump è stato in grado, in questo suo incredibile capolavoro, di far passare sostanzialmente Putin per un agnellino, e ora tutta la narrazione che Trump aveva provato ad impostare: entro 24 ore risolverò il problema della guerra, una guerra che non sarebbe mai dovuta scoppiare. Bene, dopo quella terribile strage di domenica, ora Trump si trova in difficoltà e dice: Kiev, il lavoro orribile è stato fatto da Biden e Zelensky. Cioè, avete capito? Trump ridà di nuovo la colpa a Biden e a Zelensky. Tant'è che il leader ucraino si è trovato nella condizione di dover dire: Putin va fermato o rischiamo la guerra mondiale. Trump, da questo punto di vista, prova a giustificare addirittura in qualche modo l'attacco dell'esercito russo, prova a entrare nel merito della terribile strage di domenica e dice: mi hanno detto che a Sami è stato un errore. Insomma, il tentativo di Donald Trump, un tentativo goffo, grottesco, a fronte dell'assoluta mancanza di risultati, gli stessi risultati che aveva promesso, risultati che evidentemente in Ucraina non ci sono e che anzi hanno visto una incessante e continuo avanzamento delle truppe russe. E questo è il bollettino, è il 1145esimo giorno di guerra in Ucraina, e dopo lo sdegno in tutto il mondo per l'attacco missilistico russo che ha causato oltre 30 morti, l'unica cosa che il capo della Casa Bianca sa dire è semplicemente che l'attacco ha superato i limiti della decenza, salvo poi rimangiarsi quasi tutto e attribuire la colpa a Biden e Zelensky. Per ora siamo nelle mani di Trump e dei suoi emissari, che in questo momento non proseguono nel tentativo di portare al tavolo della tregua Putin, che non ha in questo momento nessun interesse di sedersi al tavolo della trattativa, per una semplice ragione: perché sta avanzando sempre di più e il sogno di Putin è quello di arrivare ad Odessa. Se l'amministrazione americana non lo fermerà, davvero lì saranno dolori.
La mia missione di divulgazione scientifica, cercare di portare avanti il processo di democratizzazione della conoscenza e della scienza. E questo è un tema importante. Per poterlo fare è necessario essere riconosciuti come completamente autonomi. Io non sono mai stata iscritta a un partito, né mai lo farò, proprio perché è importante che uno scienziato mantenga la propria libertà intellettuale, la propria autonomia di giudizio e la possibilità di dire questo è giusto, questo è sbagliato, indipendentemente da qualunque schieramento politico o ideologia alle spalle.
Dopo il no della Corte Costituzionale al terzo mandato per De Luca, si riapre nelle regioni in cui si andrà a votare il grande mercato dei candidati. Ora, De Luca è apparentemente fuori gioco e quindi anche in Campania si deciderà. Centrosinistra dovrà capire se appoggiare definitivamente la candidatura di Fico, Movimento 5 Stelle, già presidente della Camera, e cercare di tenere insieme un campo il più largo possibile. Ma c'è sempre la variabile De Luca, che potrebbe appoggiare qualche candidato al all'ultimo minuto qualche candidato centrista, magari non lo sappiamo. Ma l'altro grande gioco riguarda la regione Veneto, dove l'uscente Zaia, che proprio non ce la fa a dire di farsi da parte, anche se per ora la legge gli impedisce anche a lui di ricandidarsi, fatto sta che mentre il centrodestra sta cercando un candidato valido, e lì il problema è tutto interno al centrodestra, in particolare tra Fratelli d'Italia e la Lega, ma c'è anche in realtà Forza Italia che ambirebbe ad avere quella regione. Flavio Tosi, già sindaco di Verona, sarebbe il candidato perfetto, ma all'interno della maggioranza è chiaro che il derby alla fine sarà tra la Lega e Fratelli d'Italia, e Fratelli d'Italia non ha nessuna intenzione di rinunciare a una regione così importante come il Veneto. Ma invece nel campo del centro-sinistra in questi giorni si era avanzata l'ipotesi di far candidare Antonella Viola. Ora, la biologa, che è diventata popolare durante la pandemia, è stata corteggiata moltissimo dal Partito Democratico. Nulla di male avere una grande scienziata in squadra, anzi è una cosa fantastica, però uno l'avrebbe vista molto bene come eventuale assessore alla sanità o assessore al sociale. Invece il Partito Democratico pare intenzionato, almeno così era, a vederla addirittura alla guida della regione Veneto. Per continuare a nutrire la ricerca, la scienza e la cultura scientifica del paese, credo che per me, dice Antonella Viola, sia necessario rinunciare a questa offerta, seppur importante, vi ringrazio, ma davvero non fa per me. Poche righe, poche parole, un messaggio postato sul suo profilo Facebook fa sì che la signora Viola, anzi la dottoressa Viola, abbia deciso di rifiutare la candidatura che le era stata offerta dal Partito Democratico. Mi sono voluta prendere un momento di silenzio, ha detto la scienziata, per prendere una decisione sulla proposta arrivata dalla coalizione del centro-sinistra, e sono ovviamente onorata per questa proposta. Molti miei amici, dice la scienziata, l'avevano consigliata di accettare subito, mentre la mia prima reazione è stata quella di dire non sono assolutamente capace di fare una cosa del genere, forse, ammette la Viola, perché condizionata da questioni culturali. E ancora, naturalmente sento il senso di responsabilità, il Veneto è la regione dove sono cresciuta umanamente e professionalmente, e quindi ci tengo e sarebbe bello restituire il tanto che ho ricevuto. Tuttavia, puntualizza la ricercatrice, io già sto restituendo al Veneto e all'Italia con il mio lavoro. Tutti questi pensieri si sono accavallati nella mia testa in questi giorni, ma, alla fine, aggiunge, il tema è sempre lo stesso. La politica è un altro mestiere e io sono una scienziata e questo non è un mestiere, è la mia identità. Donna, madre e scienziata sono le tre categorie che mi definiscono. Beh, ho voluto leggervelo tutto questo articolato messaggio che la professoressa Viola ha voluto scrivere su Facebook per spiegare il perché del rifiuto della candidatura, e ha ragione, effettivamente lo scienziato fa lo scienziato. Poi lo scienziato può fare per un breve periodo magari il tecnico nei settori di sua competenza, come ad esempio il ministro della salute o l'assessore alla sanità o alle politiche sociali, ma, dice Viola, governare una regione non è il mio, non ne sarei in grado, e quindi si fa da parte. Credo che il messaggio di Antonella Viola sia un messaggio di grande chiarezza, ma soprattutto di grande intelligenza e vorrei dire anche di grande umiltà. Sì, perché anche per fare politica ci vogliono delle competenze, anzi, soprattutto per fare politica ci vogliono delle competenze, esattamente come per fare la scienziata. Grande Viola, un bel esempio per tutti e soprattutto per questa nostra classe politica.